Capitolo 48. A beneficio del signor Vincenzo Crummles, che fa la sua ultima comparsa su questa scena. Col cuore pieno di malinconia e di tristezza, oppresso da molte dolorose idee, Nicola riprese la sua via verso Oriente e si diresse verso lo studio dei fratelli Cirybol. Le care speranze che aveva vagheggiate, le piacevoli visioni che aveva sognate e che s'erano raggruppate intorno alla leggiadra immagine di Maddalena Bray, s'erano a quell'ora dileguate e non rimaneva più neppure una traccia della loro bellezza e del loro splendore. Sarebbe rendere un cattivo servizio alla bontà di Nicola e misconoscere la sua magnanimità dire che la soluzione, e quella soluzione del mistero che sembrava avesse circondato Maddalena Bray, quando egli ignorava anche il nome di lei, avesse smorzato l'ardore o raffreddato il fervore d'ammirazione sentito per la fanciulla. Se prima l'aveva considerata con quella passione giovanile che si sente attratta dalla semplice bellezza e semplice eleganza, egli ora s'accorgeva di provare un sentimento più profondo e vivo. Ma la riverenza per la sincerità e la purità del cuore di Maddalena, il rispetto per la sua condizione di solitudine e di abbandono, la simpatia per le sue prove e le sue disgrazie e l'ammirazione per il suo grande e nobile spirito, tutto sembrava elevarla al di sopra di lui e mentre infondeva nuova dignità e profondità al suo amore, gli bisbigliava che esso era senza speranza. «Io manterrò la mia parola, come le ho promesso», disse Nicola virilmente. «Non è un incarico ordinario quello che mi è stato affidato e io adempirò il duplice dovere impostomi col massimo scrupolo e la più rigida fedeltà. I miei segreti sentimenti non meritano alcuna considerazione in un caso come questo e non l'avranno». Pure i segreti sentimenti continuavano ad esistere come prima e fra sé e sé Nicola li incoraggiava anziché no, ragionando, se mai ragionava, che non potevano far male ad altri che a se stesso e che se egli li custodiva nell'immo cuore per un senso di dovere, aveva pure il diritto di intrattenervisi in compenso della propria abnegazione. Tutti questi pensieri, insieme con ciò che aveva veduto la mattina e gli arzigogoli sulla sua prima visita, lo resero un compagno poco divertente e molto distratto. Così distratto in verità che Tim Linkinwater sospettò che Nicola avesse commesso in qualche parte l'errore d'una cifra e che se ne tormentasse lo spirito, tanto che lo scongiurò seriamente, ammesso che così fosse, di confessare la cosa e raschiare lo sbaglio, piuttosto che amareggiarsi la vita con le torture del rimorso. Ma in risposta a queste affettuose rimostranze e molte altre sia da parte di Tim che del signor Francesco, Nicola non seppe dir altro che non s'era mai sentito più allegro in vita sua. E così continuò tutto il giorno. E così continuò andandosene a casa la sera, volgendo e rivolgendo gli stessi argomenti, pensando e ripensando alle stesse cose e arrivando più e più volte alle stesse conclusioni. In una simile condizione di incertezza, d'astrazione e di irrequietudine, la gente si mostra incline a vagare e a gironzare senza saper perché, a leggere i manifesti sui muri con grande attenzione e senza la minima idea di una parola di ciò che dicono e a fissare intenti nelle mostre delle botteghe oggetti che non riesce a distinguere. Fu così che Nicola si trovò a studiare col massimo interesse un affisso teatrale sulla facciata d'un piccolo teatro, innanzi al quale doveva passare recandosi a casa, e a leggere una lista di attori e di attrici che avevano promesso di onorare una imminente serata a beneficio con la stessa gravità che se si fosse trattato d'un elenco di nomi di quelle donne e di quegli uomini che stanno più in alto nel libro del destino e che vi stesse cercando con ansia il proprio. Guardò l'orlo superiore dell'affisso, sorridendo della propria stupidità mentre s'accingeva a riprendere la passeggiata, ed ecco che vi vide annunciato in grosse lettere, con grandi spazi fra l'una e l'altra, irrevocabilmente l'ultima recita del signor Vincenzo Crummles, famoso in tutta l'Inghilterra. «Possibile!» disse Nicola facendo di nuovo l'atto d'andarsene. «Ma che?» Ma l'affisso era lì. In una riga a parte v'era l'annuncio della prima recita d'un nuovo melodramma. In un'altra riga a parte v'era l'annuncio delle ultime sei recite d'uno vecchio. Una terza riga era dedicata alla nuova scrittura dell'africano insuperabile divoratore di sciabole, il quale aveva gentilmente acconsentito a posporre ancora per un'altra settimana le sue scritture in provincia. Una quarta riga annunciava che il signor Snittleton Barry, rimessosi dalla recente grave malattia, avrebbe avuto l'onore d'apparire quella sera stessa. Una quinta riga diceva che v'erano applausi, lacrime e risate ad ogni rappresentazione. Una sesta, che quella era positivamente l'ultima comparsa del signor Vincenzo Crummles, famoso in tutta l'Inghilterra. Certo deve essere lui, pensò Nicola. Non vi possono essere due Vincenzi Crummles. Per chiarir meglio la questione, si riportò di nuovo all'affisso e trovando che nel primo lavoro v'era un barone e che Roberto, il figlio, era incarnato da un signorino Crummles e che Spaletro, il nipote, da un signorino Percy Crummles, nella loro ultima recita, e che inserita nel lavoro v'era una danza caratteristica dei personaggi e un passo a solo con le nacchere affidato alla bambina prodigio, nella sua ultima comparsa sulle scene, egli non ebbe più dubbio di sorta. E presentandosi alla porta del palcoscenico e mandando all'interno un pezzo di carta sul quale aveva scritto a lapis Johnson, fu subito accompagnato da un brigante con una grossa cintura e una grossa fibbia sulla pancia e degli enormi guanti di cuoio alle mani, fino alla presenza del suo ex impresario. Il signor Crummles fu veramente lieto di rivederlo e, balzando da uno specchietto innanzi al quale era seduto, con un sopracciglio molto folto appiccicato storto sull'occhio sinistro e il sopracciglio compagno e il polpaccio di una gamba in mano, abbracciò cordialmente Nicola, osservando nello stesso tempo che la moglie lo avrebbe salutato volentieri prima della loro partenza. «Essa ebbe sempre tanta simpatia per te, Johnson», disse Crummles. Sempre, fino dal primo giorno. Io ebbi una gran fiducia in te fin dal primo giorno che desinasti con noi. Chi ha la simpatia di mia moglie è sicuro di fare una buona riuscita. Ah, Johnson, che donna mia moglie! Io le sono sinceramente grato per questo e per tutto il resto, disse Nicola. Ma dove andate che parlate della vostra partenza? Non l'avete letta nei giornali? Disse Crummles con qualche dignità. No, rispose Nicola. Me ne meraviglio, disse l'impresario. La cosa era nelle varietà. Devo avere qui il ritaglio in qualche parte, ma non so. Ah, sì, è qui. Così dicendo, il signor Crummles, dopo aver finto di credere d'averlo perduto, cacciò dalla tasca dei calzoni che indossava nella vita privata e che, insieme coi panni d'altre persone, giacevano disseminati su una specie di scansia nella stanza, un paio di centimetri quadrati di giornale e li diede a Nicola, il quale lesse. Il valoroso Vincenzo Crummles, da lungo tempo noto in provincia come direttore di una compagnia teatrale e attore di straordinarie doti, è alla vigilia di attraversare l'Atlantico per un giro artistico. Apprendiamo che Crummles sarà accompagnato dalla moglie e da tutta la sua rispettabile famiglia. Non conosciamo altri che gli possa stare a pari nel suo genere d'arte o che, sia come uomo sia come attore, possa essere accompagnato dagli auguri di una più numerosa schiera di amici. Il trionfo di Crummles è sicuro. Ecco un altro ritaglio, disse il signor Crummles dandogli un altro pezzetto di carta più piccolo. Questo è nella piccola posta. Nicola lesse ad alta voce. Filo drammatico. Crummles, l'impresario e attore di provincia, non può avere più di 43 o 44 anni di età. Crummles non è prussiano, giacché è nato a Chelsea. Oh, disse Nicola. Questo è uno strano paragrafo. Stranissimo, rispose Crummles grattandosi il naso e guardando Nicola con l'aria di una grande indifferenza. Non so immaginare chi abbia potuto scrivere questa roba. Proprio no. Sempre fissando Nicola, il signor Crummles scosse due o tre volte la testa con profonda gravità e osservando che non poteva neppur lontanamente immaginare dove diavolo i giornali andassero a pescare la roba che stampavano, piegò i ritagli e se li rimise di nuovo in tasca. Mi stupisco a sentire una cosa simile, disse Nicola. Andare in America. Non ci pensavate a un viaggio simile quando io ero con voi? No, rispose Crummles. Allora non ci pensavo. Il fatto sta che mia moglie, una donna straordinaria, Johnson. A questo punto si interruppe e gli bisbigliò qualcosa all'orecchio. Ah, disse sorridendo Nicola, la prospettiva di un aumento della famiglia. Il settimo aumento, Johnson, rispose con solennità il signor Crummles. Credevo che una bambina come il prodigio avrebbe chiusa la serie, ma sembra che dobbiamo avere un altro rampollo. Che donna meravigliosa! Mi congratulo, disse Nicola, e spero che anche il nascituro sarà un prodigio. Certo, è quasi sicuro che sarà qualcosa di straordinario, immagino, soggiunse il signor Crummles. Il genio degli altri tre consiste principalmente nei duelli e nella pantomima seria. Mi piacerebbe che il nascituro avesse inclinazione alla tragedia giovanile. So che in America piace della roba così, però dobbiamo accettarlo come viene. Forse avrà l'abilità di ballar sulla corda. Se somiglierà alla madre, qualche genio lo avrà certo, perché mia moglie, caro Johnson, è un genio universale. Ma quale che vorrà essere il suo genio, noi lo svilupperemo. Esprimendosi in questi termini, il signor Crummles si mise l'altro sopracciglio e alle gambe si applicò i polpacci, che erano di color carne gialliccio e piuttosto sporchi alle ginocchia, per il frequente uso che ne faceva strisciando sul palcoscenico, nelle maledizioni, nelle preghiere, nelle lotte al momento di spirare e nelle altre scene forti. Mentre finiva di vestirsi, l'ex direttore informò Nicola che siccome avrebbe avuto un buon inizio in America, in virtù di una molto buona scrittura che egli era stato abbastanza fortunato d'ottenere, e siccome lui e la moglie non potevano certo sperare di durare in eterno nella stessa vita, non essendo essi immortali che nella bocca della fama e in senso figurato, si erano proposti di stabilirsi colà in permanenza, con la speranza di acquistare un po' di terra che li sostentasse nella vecchiaia e che potesse essere quindi lasciata ai figli. Nicola lodò molto questa risoluzione e il signor Crummles continuò col dargli quelle notizie dei comuni amici che pensò lo potessero interessare. Fra l'altro che la signorina Snevellicci s'era maritata con un giovane fabbricante di candele, fornitore dell'illuminazione del teatro, e che il signor Lillywick non osava fiatare sotto il tirannico imperio della sua signora, che regnava su di lui dispotica e suprema. Nicola rispose alle confidenze da parte del signor Crummles, rivelandogli il suo vero nome, la sua occupazione e le sue speranze, e informandolo, con pochi brevi cenni, delle circostanze che lo avevano condotto alla loro prima conoscenza. Dopo essersi congratulato con Nicola molto cordialmente dell'ottimo stato delle sue condizioni, il signor Crummles gli annunziò che la mattina appresso lui e i suoi sarebbero partiti per Liverpool, dove stava il bastimento che li avrebbe trasportati in America, e che se Nicola desiderava dare un ultimo saluto alla moglie, doveva andar con lui, quella sera, a una cena d'addio, che sarebbe stata servita in onore della famiglia in una vicina trattoria, sotto la presidenza del signor Snittleton Barry e la vicepresidenza dell'africano divoratore di sciabole. Siccome nella stanza in quel momento faceva caldo e s'era alquanto affollata, perché v'erano entrati quattro attori che s'erano un minuto prima a vicenda trucidati nel lavoro che si stava rappresentando, Nicola promise, accettando l'invito, di ritornare alla fine della rappresentazione, preferendo l'aria fresca fuori e la penombra all'odor misto di gas, di bucce d'arancio e di polvere da sparo che esalava nel teatro infocato e abbagliante. Approfittò di quell'intervallo per comprare una tabacchiera d'argento, la migliore che le sue finanze gli permisero, da dare in memoria al signor Crummles, e dopo aver acquistato inoltre un paio d'orecchini per la signora Crummles, una collana per la bambina prodigio e una spilla fiammante per ciascuno dei fratelli, si rinfrescò con una passeggiatina per ritornare un po' dopo l'ora fissata e trovare i lumi spenti, il teatro vuoto, il sipario abbassato e il signor Crummles che camminava su e giù per il palcoscenico in attesa del suo amico. «Tim Barry non tarderà», disse il signor Crummles. «Stasera è stato l'ultimo a divertir gli spettatori. Fa la parte d'un negro fedele nell'ultimo atto e ha bisogno d'un po' più di tempo per lavarsi». «Una parte poco piacevole, direi», osservò Nicola. «Non saprei», rispose il signor Crummles. «L'incarnazione non è abbastanza facile e qui si tratta soltanto della faccia e del collo. Una volta abbiamo avuto nella nostra compagnia un primo attore tragico che quando rappresentava l'Otello soleva annerirsi dalla testa ai piedi. Ma questo è un sentir la parte e incarnarla a perfezione non è cosa di tutti i giorni. Peccato». In quel punto apparve il signor Snittleton Barry a braccetto del divoratore di sciabole e, presentato a Nicola, si sollevò il cappello d'un buon palmo e disse che era orgoglioso di conoscerlo. L'africano divoratore di sciabole disse la stessa cosa, con l'aria e l'accento stranamente simili all'aria e al tono d'un irlandese. «Ho visto dai manifesti che siete stato ammalato», disse Nicola al signor Tim Barry, «ma auguro che non vi sentiate male per la fatica di stasera». Il signor Tim Barry scosse la testa con aria truce, si picchiò il petto parecchie volte con grande espressione e, avviluppandosi ben bene nel mantello, disse «Che importa? Che importa? Andiamo!» È degno di nota il fatto che quando gli attori sul palcoscenico si trovano in uno stato di estrema debolezza e di esaurimento, compiono dei prodigi di forza che esigono la massima abilità e la massima energia muscolare. Così un principe o un masnadiero ferito, che sanguina da morirne e non è più capace di muoversi, tranne che al ritmo di una dolce musica, e allora sulle mani e sulle ginocchia, si potrà vederlo avvicinarsi alla porta d'una abitazione con una tal serie di smanie e di contorcimenti, con un tal dimenio di gambe e tali rotoloni e cadute e ricadute, quali non potrebbero essere neppure eseguiti dalla persona più robusta e dalla meglio esercitata in fatto d'acrobatismo. E il signor Snittletonberry trovava così naturali simili esercizi che, in cammino per la trattoria dove doveva aver luogo la cena, egli confermò la gravità della recente malattia e del suo terribile effetto sul proprio sistema nervoso con una varietà di esecuzioni ginnastiche che formarono l'ammirazione di quanti le poterono ammirare. «Ma questo è un piacere che non mi sarei aspettato», disse la signora Crummles alla presentazione di Nicola. «Neanche io», rispose Nicola. «È per un semplice caso che io ho avuto questa occasione di vedervi, benché avrei fatto chissà quanto per trovarla». «Ecco qui una che voi conoscete», disse la signora Crummles spingendo innanzi il prodigio in gonnellino di velo azzurro, con molti volanti e con le mutandine parimenti azzurre. «Ed ecco qui un altro, e un altro ancora», aggiunse presentando i signorini Crummles. «E il vostro fedele amico, signor Digby, come sta?»
«Digby»,
disse Nicola, dimenticando in quell'istante il nome teatrale di Smike.
«Ah, sì, egli sta assolutamente... che dico, sta tutt'altro che bene».
«Come?» esclamò la signora Crummles con un tragico passo indietro. «Temo», disse Nicola scotendo il capo e tentando di sorridere, «che vostro marito, vedendolo ora, lo troverebbe più che mai adatto a rappresentare il farmacista affamato».
«Che mi dite mai?»
soggiunse la signora Crummles nella sua maniera più affettuosa.
«D'onde viene questa vostra aria di tristezza?»
«Io ho un birbante di nemico che ha voluto colpirmi attraverso di lui, ed egli, mentre pensa di torturare me, infligge al mio amico tanta ambascia e tanta paura da...»
«Vogliate scusarmi», disse Nicola interrompendosi.
«Non ho mai parlato di questo e non ne parlo che a quelli che sanno tutti i fatti, ma per un momento mi sono distratto». Con queste scuse frettolose, Nicola si chinò a salutare il prodigio e mutò d'argomento, maledicendo internamente la propria precipitazione e domandandosi che diamine la signora Crummles dovesse pensare di quello sfogo improvviso. Parve che la donna ne pensasse molto poco, perché, essendo già pronta la cena, essa diede la mano a Nicola e andò a mettersi, con aria pomposa, alla sinistra del signor Snittletonberry. Nicola ebbe l'onore di sostenerla, e il signor Crummles si mise alla destra del presidente, e il prodigio e i signorini Crummles fiancheggiarono il vice. La compagnia era formata di circa 25 o 30 persone, giacché v'erano quegli attori occupati o disoccupati in Londra che si annoveravano fra i più intimi amici del signore e della signora Crummles. Le donne e gli uomini erano in numero quasi pari. Le spese del trattenimento erano sostenute dagli ultimi e ciascuno aveva la facoltà di invitare una donna come ospite. Era dopo tutto una compagnia ben scelta, perché, indipendentemente dai minori lumi teatrali che si raggruppavano per l'occasione intorno al signor Snittletonberry, c'era un autore drammatico che in vita sua aveva adattato alle scene 247 romanzi a mano che erano usciti, alcuni anche prima che fossero usciti, e che perciò era un autore. Questo signore sedeva a sinistra di Nicola, al quale fu presentato dall'amico divoratore di sciabole, dal fondo della tavola, con un alto elogio sulla sua fama e la sua reputazione. «Son felice di conoscere una persona di tanto merito», disse cortesemente Nicola.
«Signore», rispose il letterato facetamente, «voi certo siete il benvenuto. L'onore è reciproco, come dico sempre quando adatto alle scene un libro. Avete mai sentito qualche definizione della fama, signore?»
«Ne ho sentite parecchie», rispose Nicola con un sorriso. «La vostra qual è?»
«Quando io adatto alle scene un libro, signore», disse il letterato.
«Per l'autore quella è la fama».
«Ah, veramente», soggiunse Nicola. «Allora Riccardo Turpino, Tom King e Jerry Abershaw hanno affidato alla fama i nomi di quelli che hanno più sfacciatamente derubato?»
disse Nicola.
«Di questo non so nulla, signore», rispose il letterato.
«È vero che Shakespeare trasse dei drammi da racconti già dati alle stampe?»
osservò Nicola. «Intendete Guglielmo, signore?» disse il letterato. «Appunto, Guglielmo certo non faceva che adattare, giusto? E tutto ben considerato, non adattava male neppure».
«Stavo per dire», soggiunse Nicola, «che Shakespeare derivò alcune delle sue trame da vecchi racconti e da vecchie leggende già generalmente note, ma mi sembra che oggi alcuni del vostro mestiere si siano spinti troppo oltre».
«Avete ragione, signore», interruppe il letterato appoggiandosi alla spalliera della seggiola e lavorando con lo stuzzicadenti. «L'umano intelletto, caro, ha progredito da quel tempo, sta progredendo ancora e progredirà sempre».
«Si sono spinti troppo oltre, intendo», riprese Nicola, «assolutamente in un altro rispetto, poiché mentre egli portava nel magico cerchio del suo genio delle tradizioni particolarmente adatte al suo scopo e trasformava delle idee familiari in costellazioni che dovevano illuminare il mondo per secoli, voi trascinate nel magico cerchio della vostra stupidità soggetti non affatto adatti ai propositi del teatro e rimpicciolite dove egli esaltava. Per esempio, voi prendete i libri non ancora finiti degli autori viventi, ancora freschi delle loro creazioni, ancora umidi dell'inchiostro di stampa, li tagliate, li sbranate, li sminuzzate secondo le forze e la capacità dei vostri attori e dei vostri teatri, finite lavori non finiti, imbastite frettolosamente e crudelmente idee non ancora elaborate dai loro creatori originali, ma che senza dubbio sono loro costati molti laboriosi giorni e molte notti insonni. Col confronto delle vicende e del dialogo fino all'ultimissima parola che l'autore può aver scritto 15 giorni prima, vi sforzate di indovinare la sua trama. Tutto questo senza il suo permesso e contro la sua volontà. E poi, per coronar l'opera, pubblicate in qualche sottile opuscolo una stolta farragine di brani mutilati dal suo lavoro e vi mettete il vostro nome come autore, aggiungendovi l'onorevole menzione di aver perpetrato un altro centinaio d'oltraggi della stessa natura. Ora mostratemi dove consiste la diversità fra questo saccheggio e l'opera d'un borsaiuolo che mette le mani nelle tasche del pacifico passante, salvo che non sia questo. Che la legge ha un riguardo per i fazzoletti dal naso e abbandona a se stessi i cervelli umani, tranne nel caso che siano picchiati a pugni o a bastonate.
Gli uomini debbono vivere, signore, disse il letterato stringendosi nelle spalle.
Questa sarebbe una buona giustificazione in entrambi i casi, rispose Nicola. Ma se voi portate la cosa su questo campo, io non ho più nulla da dire, tranne che se io fossi uno scrittore di libri e voi un drammaturgo assetato, vi pagherei piuttosto lo scotto alla trattoria per 6 mesi, per quanto costoso, che dividere con voi una nicchia nel tempio della fama per 600 generazioni, anche se vi doveste contentare del più umile angolo del mio piedestallo.
La conversazione a questo punto minacciava di assumere un tono alquanto iroso, ma la signora Crummles opportunamente la interruppe a impedire che ne avvenisse un violento scoppio, col domandare al letterato qualche cosa relativamente agli intrecci dei 6 nuovi lavori da lui scritti perché l'africano divoratore di sciabole figurasse nelle sue varie insuperate esecuzioni. Questo occupò il letterato in un'animatissima conversazione con la donna e il ricordo della recente discussione con Nicola svaporò con molta rapidità. Sgombrata allora la mensa delle più sostanziose portate, vennero serviti ponce, vino e liquori. E gli ospiti, dopo aver conversato in gruppetti di 3 o 4, gradatamente arrivarono a un profondo silenzio, mentre la maggioranza dei presenti dava di tanto in tanto delle occhiate al signor Snettleton Berry e i più baldi poi non esitarono a picchiare la mensa con le nocche delle dita, facendo comprendere chiaramente la loro aspettazione con l'incoraggiare «Su, Tim!» «Svegliati, signor Presidente! Tutti pronti, caro, e in attesa d'un brindisi!» e così via. A queste rimostranze il signor Timberry non si degnò di rispondere che col picchiarsi il petto e respirar con difficoltà e dar molti altri indizi d'essere ancora la vittima della sua recente indisposizione, poiché non bisogna prodigarsi tanto né sul palcoscenico né altrove. Mentre il signor Crummles, che sapeva bene di dover essere l'argomento dell'imminente brindisi, se ne stava graziosamente al suo posto, col braccio abbandonato sulla sedia, di tanto in tanto portandosi il bicchiere alla bocca per bere un sorso di ponce, con la stessa aria con cui era abituato a bere delle lunghe sorsate di nulla dai bicchieri di cartone nelle scene dei banchetti. Infine, il signor Snettleton Berry si levò in un atteggiamento pieno di dignità,
con una mano al petto della sottoveste e l'altra sulla tabacchiera più vicina, e, salutato dal più grande entusiasmo, brindò con abbondanza di citazioni al suo amico signor Vincenzo Crummles, per finir poi il suo piuttosto lungo discorsetto con lo stendere la destra da un lato e la sinistra dall'altro e invitar parecchie volte il signor e la signora Crummles a stringerle. Ciò fatto, il signor Vincenzo Crummles rispose ringraziando, e ciò fatto, l'africano divoratore di sciabole brindò la signora Crummles in termini commoventi. Furono uditi molti gemiti e singhiozzi da parte della signora Crummles e delle altre donne, ma nonostante questo, quell'eroica moglie volle ringraziare lei stessa e lo fece con un discorso e in un modo che non sono stati mai sorpassati e di rado eguagliati. Poi fu doveroso per il signor Snittle Timberry salutare i giovani Crummles, il che giustamente fece, e quindi il signor Crummles, loro padre, si rivolse alla compagnia con un discorso suppletivo, diffondendosi sulle loro virtù, sulla loro bontà e la loro eccellenza, e augurandosi che fossero i figli e la figlia di ogni donna o uomo lì presente. Queste varie cerimonie si seguirono a opportuni intervalli e furono allietati dalla musica e da altri trattenimenti. E poi il signor Crummles brindò a quell'ornamento dell'arte che era la persona del signor Snittle Timberry e un po' più tardi a quell'altro ornamento dell'arte, l'africano divoratore di sciabole, suo carissimo amico, se gli permetteva di chiamarlo così. Libertà che, non essendovi alcuna particolare ragione di divieto, l'africano divoratore di sciabole graziosamente gli concesse. Si stava per bere alla salute del letterato, ma essendosi scoperto che egli aveva bevuto già troppo per conto suo e già dormiva della grossa sui gradini della scala, quell'intenzione fu abbandonata e l'onore trasferito alle donne. Infine, dopo una lunga seduta, il signor Snittle Timberry abbandonò la presidenza e la compagnia si disperse con molti abbracci ed addii. Nicola aspettò fino all'ultimo per distribuire i suoi doni. Quando diede i suoi addii in giro e giunse al signor Crummles, egli non poté non notare la differenza fra la loro presente separazione e quella di Portsmouth. Non rimaneva un'ombra della teatrale maniera del signor Crummles. Questi gli diede la mano con un'aria che, se si fosse potuta riprodurre a volontà, avrebbe fatto di lui il migliore attore di quei tempi nelle parti familiari. E quando Nicola gliela strinse col calore che sinceramente sentiva, l'altro ne fu commosso fino alle lacrime. «Noi fummo dei buonissimi amici, Johnson», disse il povero Crummles. «Tra me e te non c'è stata mai una cattiva parola. Sarò lieto domani mattina di pensare d'averti rivisto, ma ora quasi desidero che tu non fossi venuto». Nicola era sul punto di rispondere allegramente, ma fu assai sconcertato dall'improvvisa apparizione della signora Graden, che sembrava non avesse voluto assistere alla cena per poter alzarsi presto la mattina e che in quel momento sbucò da una camera da letto attigua con delle spoglie bianche addirittura straordinarie e gli gettò le braccia al collo, abbracciandolo con grande effusione. «Come? Anche voi partite?» disse Nicola, accettando l'abbraccio con gran buona grazia, come fosse stato della più bella fanciulla di questo mondo. «Partire!» rispose la signora Graden. «Santo Dio del cielo, che cosa credete che essi possano fare senza di me?» Nicola si sottomise a un altro abbraccio con maggior grazia di prima, semmai, e agitando il cappello più allegramente che poté, si congedò infine dalla famiglia Crummles.